Ciao a tutti, sono Francesco, sono qui per la solita trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30, dalle 19 alle 20. Per gli amici che hanno ascoltato la trasmissione appunto nell'orario precedente, voglio ricordare che da circa un'ora è già caricata su internet e che per chi la voglia riascoltare o se la voglia scaricare o la voglia conservare è accessibile appunto passando tramite i gruppi di Yahoo, nel gruppo Paganesimo, nella cartella documenti o files trovate appunto la trasmissione. Franco appunto è stato come sempre veloce, rapidissimo e fulmineo nel caricarla, nel lavorarla e di conseguenza è già a disposizione.
Sì.
Vai, un ascoltatore già era proprio impaziente di intervenire, però non ha retto l'emozione di andare subito in diretta. Perciò appunto con i gruppi di Yahoo voi trovate già immediatamente la trasmissione e la potete riascoltare o archiviare in maniera tale...
Sì, pronto?
Pronto, ciao. Ascolta, una piccola considerazione sulla manifestazione ieri per la patria. Riguardo la religione, vorrei sapere con lo Stato cosa cazzo ci faceva quel figlio di puttana di vescovo in mezzo ai nostri ministri. È ora di finirla, porco Dio!
Ma non so di cosa si riferisse la cosa, perché non ho seguito moltissimo l'attualità. So che ci sono parecchie manifestazioni in questo periodo. Logicamente il diritto di manifestare si riserva a tutti, c'è da lamentarsi quando questo diritto di manifestare venga tolto, che poi i politici si schierino con una forza che porta danni alla società come il monoteismo, ma che porti danno anche come religione monoteistica a tutta la cultura, a tutto il popolo, lo sappiamo. E visto che l'ascoltatore ha voluto far partire la cosa così, voglio dare un esempio di com'è l'impatto del monoteismo sulla nostra società, sulla nostra cultura. E come sensibilità lontana anche dalla sensibilità pagana, abbiamo appunto sentito nella trasmissione precedente l'intervento di una persona che ha detto che si cercherà di risolvere il problema di Cittadella. Io appunto spero che la cosa venga risolta, che il teatro che non si è potuto utilizzare per Mauro Quattrina venga concesso e di conseguenza la cosa venga chiarita. E se la cosa viene chiarita io non sono ben contento, come ne sono contenti tutti gli amici della Federazione Pagana. Di conseguenza, per risolvere questo problema, io lunedì sera sarò al Consiglio Comunale di Cittadella, conoscerò i consiglieri comunali, si farà una chiacchierata e vedremo di chiarire i problemi. Penso che grandi problemi non ce ne siano, perché mi sembra che dalla parte dell'amministrazione comunale ci sia la volontà di sistemare la cosa. E quando una persona dimostra la sincerità e cerca di rimediare quello che è successo è sempre positivo, perciò non faccio ulteriori commenti. Mi riservo appunto di informarvi il giovedì prossimo e in maniera tale appunto da poter sapere com'è andata. Ricordo una cosa che è importante nella trasmissione. Giovedì prossimo, in questa fascia oraria, cioè giovedì 10 giugno, dalle 19 alle 20 sarà ospite qui in radio Federico Moro, che presenterà il suo libro La voce della Dea. La voce della Dea appunto è un romanzo ambientato negli antichi veneti, parla di una certa esortezza, di una certa esortezza di Reitia, che guida i veneti in difesa della loro cultura, della loro terra, dall'invasione dei Galli e dall'invasione appunto degli Spartani, che vogliono annientare il santuario della Dea Reitia di Este, e che lei, guidando tutto il popolo veneto, riesce a far mantenere l'identità, la cultura, la propria dimensione ai nostri antenati. E soprattutto appunto Federico Moro ha manifestato una cosa molto importante nella conferenza di San Diego organizzata dall'amico Silvano Lorenzoni il 21, quando è stato sabato, alla fine di maggio, e ha evidenziato una cosa molto importante, il fatto che delle donne avessero un libero accesso alla società, alla cultura, e che il centro di culto di Este, dedicato alla Dea Reitia, fosse anche un centro culturale in cui veniva insegnato a tutti quanti l'arte dello scrivere, e questo è importante. Di conseguenza appunto per chi ha seguito la conferenza di San Diego organizzata dall'amico Silvano Lorenzoni, sappia che l'autore appunto il 10 giugno sarà ospite in trasmissione dalle 19 alle 20. La trasmissione appunto dalle 15 alle 16.30 sarà dedicata da Claudio alla relazione del convegno del Vucer di Atene. Ricordo che appunto da Atene domani parte, inizia e andrà avanti per diversi giorni il Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche, in cui per la prima volta anche l'Italia è rappresentata. C'è una delegazione appunto della Federazione Pagana molto numerosa. Claudio Simeoni, che appunto oggi non è presente, è in viaggio e terrà a questo convegno una relazione che porterà la voce di tutti i pagani italiani e darà il suo contributo e contribuirà a stabilire nuovi legami a livello internazionale. Ricordo che al momento hanno aderito rappresentanze da 25 stati diversi del mondo e ci sono rappresentanti che arrivano dagli Stati Uniti e anche dall'India. E questo dà da ben sperare per quanto riguarda il paganesimo. Nella trasmissione dalle 15 alle 16.30 c'è stato un intervento che appunto di tipo politico, di tipo amministrativo, di un ascoltatore che parlava del fatto di Cittadella. Ma voglio anche dimostrare come esistono politici distanti sia politicamente e culturalmente dalla Federazione Pagana da noi pagani, che percepiscono qual è il problema che rappresenta il monoteismo per la nostra cultura, per il nostro Stato, per il nostro Paese. Dunque io voglio leggere alcune frasi anche consistenti, poi vi dirò chi è l'autore e vi dirò appunto chi è il personaggio, un personaggio molto noto, un avvocato. E poi alla fine vi dirò chi è. Sapete appunto che noi abbiamo sempre ribadito che i monoteisti si sono impegnati a sconvolgere tutte le normative per quanto riguarda la legge italiana, la libertà e i diritti individuali. Ne abbiamo due esempi. Si stanno raccogliendo le firme e vi invito ad andare a firmare per il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. E pensate che appunto è una legge che va contro le donne, contro l'interesse dei singoli, contro la salute delle donne. Una giornalista ha scritto: in paesi, se noi sappiamo com'è la realtà di molte zone d'Italia in cui esiste una forma di illegalità diffusa, a Catania una coppia di persone che hanno una malattia ereditaria volevano sottoporre ad esame gli embrioni fecondati. E scrive una giornalista, ed esiste un giudice a Catania capace di farla rispettare. Cioè, zona del paese che ben noi sappiamo, che hanno problemi di ordine pubblico, in cui la mafia, tanto per fare un nome, ha una buona libertà d'azione e non viene contenuta, esistono giudici che sono capaci di impedire alla donna, non perché il giudice sia folle, ma perché il monoteismo è sempre concentrato nel colpire, nel danneggiare il singolo, la comunità, i gruppi. Comunque esiste un giudice appunto che è capace di imporre la sofferenza a una donna e a una coppia e che soprattutto va contro gli interessi di questa coppia. Ma perché va contro gli interessi di questa coppia? Perché un gruppo o religione monoteistico, che sia cattolico, islamico, ebraico o secondario, nel caso nostro è cattolico e cristiano, impone questo. Ma esiste anche un'altra condizione, che è quella ad esempio di cui pochi hanno parlato. Esiste la famosa pillola del giorno dopo, o la pillola RU486 come viene chiamata. Benissimo, la commissione etica, gran parte controllata da cattolici, dà la facoltà di obiettare. Non è come l'aborto, che già è assurdo che ci sia un'obiezione. È un medicinale, un contraccettivo. Benissimo, i cattolici hanno autorizzato medici e farmacisti a fare l'obiezione di coscienza, poi dicono che non è per danneggiare la donna. Ma rendetevi conto come si può trovare una donna che si trova nella condizione di voler giustamente scegliere il fatto di poter controllare la propria gravidanza, di utilizzare un medicinale, e sicuramente non trova neanche un medico, non dico a farla abortire, ma a prescriverli un medicinale. Pensate alla gravità della cosa, un medicinale in cui un medico, un farmacista, si può rifiutare di fornirlo. E questo è l'impegno che i monoteisti hanno contro la società. Ma questo non lo diciamo solo noi, lo dicono anche uomini politici. E io vorrei, noi diciamo sempre, una recente polemica. C'è stato appunto il discorso che il Pulcinella Bianco di Roma ha invitato a non fare matrimoni misti. Questa è nascita degli individui, cioè nel senso che le persone sono libere di disporre della propria esistenza. Disse questo uomo politico, aperte virgolette, è anche il caso di ricordare che una legge dello Stato, che per la legge dello Stato è un delitto incitare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e tra tali atti rientra l'ostracismo ai matrimoni misti, chiuse virgolette. Aperte virgolette, nessuno può dubitare che il massimo della discriminazione razziale si era chiuso nella persecuzione dell'infedele, oggi da parte dell'integralismo islamico e ieri dalle crociate dei cristiani, chiuse virgolette. Aperte virgolette, perché due religioni monoteistiche sono necessariamente totalizzanti, la si chiami evangelizzazione o islamizzazione, la sostanza non cambia e la prosecuzione di matrimoni misti nella prova, chiuse virgolette. Aperte virgolette, non vogliamo giungere all'irriverenza di ricondurre la discriminazione alla discriminazione religiosa proclamata dal Papa e dal Cardinal Biffi alla fattispecie di un reato previsto dalla legge che ho ricordato, ma dal punto di vista ideologico, se non c'è nulla di più grave di un'armata guerra di religione, il divieto di matrimoni misti e la chiusura alle frontiere per impedire il contatto tra cattolici e islamici non sono poca cosa. Per rimanere al concreto, l'ostracismo verso i matrimoni misti costituisce un'inevitabile provocazione per la cultura laicista dello Stato. Le nostre leggi e le nostre filosofie non possono condividere questi argomenti. Devono essere le dinamiche interpersonali e le sinergie sociali a determinare mutamenti progressivi fino all'individuazione del punto di equilibrio. E voglio ripetere questa frase. Dice questo politico, aperte virgolette, le nostre leggi e le nostre filosofie non possono condividere questi argomenti. Devono essere le dinamiche interpersonali e le sinergie sociali a determinare mutamenti progressivi fino all'individuazione del punto di equilibrio, chiuse virgolette. Questo uomo politico è un uomo politico famoso. Sono parole di Carlo Taormina. Come vedete, anche in ambienti che hanno sostanzialmente sostenuto la legge sulla fecondazione assistita, esistono personaggi che hanno una capacità di comprendere il come la Chiesa Cattolica, con i suoi principi folli, vada ad interferire con le leggi dello Stato. E se questa affermazione, se queste parole vengono dette da un avvocato che ha la conoscenza delle leggi e vengono dette da un deputato, pensiamo quando noi pagani diciamo che il monoteismo impone la sofferenza, impone la violenza, impone la discriminazione, possiamo forse aver torto? O abbiamo colto nel segno in cui il pericolo per la nostra cultura, per la nostra società, per il nostro paese, per la nostra storia e per le nostre esistenze sono le religioni monoteistiche? E le religioni monoteistiche ricordano sempre che vanno contro gli interessi del singolo e della comunità. E difatti siamo partiti parlando della legge sulla fecondazione assistita e alcune donne famose, alcune giornaliste, l'hanno definita legge crudele. Ma questa legge crudele non è il frutto, non è il parto, non è la fecondazione delle menti di alcuni politici impazziti. Non è il virus della follia che si è introdotto nelle menti di questi politici. È il virus del fondamentalismo, dell'integralismo monoteista. E per monoteismo ricordiamo sempre, intendiamo l'ebraismo, l'islam, il cristianesimo e il cattolicesimo, perché pari sono. Se pari sono, lo sono per un uomo politico come Carlo Taormina, penso che la cosa dovrebbe essere acquisita nella cultura. Bene. E ora questo è già un significativo, significa che anche in altri ambiti, in ambiti non religiosi, quello che noi diciamo comincia a essere percepito, che qualcuno comincia a sentire questo, soprattutto comincia a sentire la distanza tra le esigenze degli individui e le esigenze impositive della religione monoteistica. Perciò se noi vogliamo fare qualcosa, al di là di chi lo promuove il referendum sull'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita, io invito gli ascoltatori ad andare a firmare. In questo periodo esiste anche un'altra campagna basata sulle emozioni, sui sentimenti, sulle cose incredibili, sulla fantascienza, che è la campagna per l'8 per 1000. Io invito gli ascoltatori a dare un piccolo segno concreto nel firmare l'8 per 1000 per lo Stato. Troverà sicuramente una destinazione migliore e diversa da quella che ci fanno vedere e da quello che ci vengono a raccontare. Ma voglio anche ricordare un'altra cosa, che, dicevamo, la politica comincia ad accorgersi che il monoteismo è un pericolo. Ma ci sono anche altri fermenti, ci sono anche altre situazioni, ci sono anche altri momenti che dimostrano questo. E come lo vediamo? Sono usciti due film recentemente che hanno a che fare con un problema molto consistente. Un problema che ha delle dimensioni enormi, dove si è potuto quantificare, e qui parliamo degli Stati Uniti, che ha delle dimensioni ancora sottaciute, nascoste e non quantificabili in Italia. Parliamo del film di Almodóvar, La mala educación. La mala educación è una forma tradotta in film, in racconto del regista, appunto, Almodóvar, che parla della sua esperienza in un convento religioso. Lui la lega molto alla sua situazione, al suo momento, alla sua esistenza, alla sua esperienza all'interno di questa realtà. Ma c'è una cosa che, appunto, di conseguenza anche lui ha dato delle interpretazioni, di dire: io racconto una storia d'amore, in realtà anche lui stesso deve ammettere che l'esperienza che ha vissuto all'interno delle strutture religiose è stata un'esperienza tragica, sofferente, e che altre persone non sono uscite triturate e distrutte. Ma c'è un altro film che è uscito e che ha avuto meno successo dal punto di vista, parlo del lancio pubblicitario, dei commenti o delle critiche o delle recensioni, e che è un film che si chiama Angeli e Ribelli. Angeli e Ribelli è un film che parte da una storia vera. Qualcuno l'ha definito la versione maschile di Magdalene. Cos'è in sostanza Angeli e Ribelli? Angeli e Ribelli è la storia di strutture religiose in cui vengono portati i ragazzi in Irlanda e sottoposti, chiamiamoli, a rieducazione. E la storia del personaggio è vero, entra come unico laico in una struttura religiosa in cui ci sono dei bambini e vede delle cose enormi. E anche questo è un ambiente ambientato in Irlanda, e anche questo è sempre una storia vera. Perciò, se avrete occasione, se lo troverete, se lo incontrerete in qualche sala, andate a vederlo, perché appunto si chiama Angeli e Ribelli, e soprattutto dalla dimostrazione di come il monoteismo sia capace di annientare a tutte le latitudini, in tutti i momenti, in tutte le circostanze, l'anima delle persone. E soprattutto, appunto, si ricorda come il monoteismo preferisca iniziare la sua opera, innestare la sua marcia sulle menti dei ragazzi, dei bambini, dei giovani, al fine di poter avere degli adulti, degli uomini, dei componenti della società che sono in condizione disagiata. E questo è significativo, la concentrazione che c'è della pressione, dell'invadenza, dell'arroganza del monoteismo sempre rispetto, appunto, ai bambini. E già il fatto stesso che nel giro di un mese escono due film basati su esperienze concrete, non su fantasia, non su romanzi, ma sulle esperienze degli autori o su registi che parlano di personaggi che hanno lottato contro questa criminalità è significativo. Ed è giusto, appunto, incoraggiare, anche perché questi film sicuramente in Italia non troveranno gente che li sosterrà, non troveranno molti giornali disposti a parlarne. Ma cosa succede su questo discorso? Angeli e Ribelli, come Magdalene, come La mala educación, parlano sempre di una situazione, appunto, in cui i giovani sono stati costretti a soffrire, se non violati, se non colpiti. Ma esiste un altro fenomeno, un altro evento che non ha avuto un grande risonanza. E cosa parliamo? Sappiamo che il cardinale di Boston, cardinale Law, ha avuto parecchia pubblicità sui giornali per il suo coinvolgimento in tutte quante le cause di pedofilia che hanno coinvolto la diocesi di Boston. Al momento, appunto, delle due sue dimissioni si è dimesso perché aveva subito le denunce di circa 450 persone, cioè 450 persone, bambine soprattutto, che diventati adulti, resisi coscienti di quello che avevano subito, cosa avevano dovuto passare, hanno denunciato la Chiesa Cattolica. E il cardinale Law, di fronte al suo coinvolgimento per la copertura... Sì, pronto? Vabbè, anche questo ascoltatore è interrotto. Di fronte al suo coinvolgimento, ricordo i numeri telefonici per intervenire a 049 700 700 e 049 700 38. Cosa è successo? Il cardinale Lo, di fronte a tutta la sua opera di copertura, di cercare di fermare lo scandalo, di impedire che avvenisse lo scandalo, dal fatto che le cose emergessero, nonostante tutti i suoi tentativi di tirare fuori decine di milioni di dollari. Io ricordo di aver letto sul sito della RAI che negli ultimi 2 anni la Chiesa Cattolica Americana ha sborsato qualcosa come 585 milioni di dollari per pagare cause perse a persone che avevano denunciato la Chiesa Cattolica per responsabilità nella pedofilia. Pensate alla cifra enorme, 585 milioni di dollari. Il cardinale Lo si è dimesso per cercare di scaricare le responsabilità. Benissimo, il cardinale Lo è stato premiato con l'incarico di gerarca della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Un bel premio da cardinale, arriva a Roma, al centro della cristianità, e ne diventa un rappresentante. Io non so quanto sia importante all'interno della Chiesa Cattolica questa Chiesa a cui lui va a dirigere, però so che per un cardinale arrivare a Roma, arrivare al bordo del Vaticano, è importante dal punto di vista della carriera. E difatti lui si è dimesso, è stato fedele, è stato obbediente ed è stato anche premiato. Ma si è dimesso, ricordiamolo, perché la Chiesa Cattolica Americana, la diocesi di Boston, rischiava il tracollo, il fallimento, il crollo economico di fronte a un numero così elevato di denunce. Ricordate appunto, 450 denunce non dicono niente, ma sono 450 persone che hanno subito violenza, che ne hanno preso coscienza, che hanno denunciato e che hanno avuto il coraggio di andare avanti. Logicamente sappiamo che fra chi ha il coraggio di denunciare e chi subisce e rimane nel silenzio c'è sempre un abisso, c'è sempre una sproporzione. Sappiamo appunto che questa misura, 450 denunce, 450 persone, sono una parte minuscola di quelle che sono state veramente distrutte, macinate, tritate, che sono diventate carne da macinare all'interno delle gerarchie e delle strutture cattoliche. E adesso abbiamo la fortuna di avere registi che da vari punti di vista ci stanno facendo vedere, ricostruire quello che è successo. Logicamente questo significa che a livelli intellettuali, a livelli di persone che hanno capacità, che hanno potere di conoscenza, che hanno capacità, abilità, la cosa li ha toccati. Voglio appunto ricordare, ad esempio, che molte volte avete sentito negli ultimi periodi il nostro amico Mauro Quattrina. Mauro Quattrina ha scritto un'opera gigantesca che si chiama Sesso, streghe e Belzebù, relativa appunto alla caccia delle streghe. Ma quella che lui scrive, sostiene, espone è un'opera che non è solo un'opera storica, perché dice quello che noi abbiamo vissuto non è solo il nostro passato. Se noi non siamo attenti, se non siamo vigili, se non siamo coscienti, se non percepiamo questo, se non ricordiamo questo, questo si tornerà a riprospettarsi. Il fatto stesso che la legge sulla fecondazione assistita, se non una legge che fa soffrire le persone, trovi dei giudici pronti immediatamente ad applicarla, significa che la situazione si fa grave, significa che quando si colpiscono le persone, delle persone che sono solo desiderose di avere dei figli, che sono disposte a tutto per avere dei figli, e non è che il loro desiderio sia un desiderio così momentaneo, non è che sia un desiderio passeggero, non è che sia una sciocchezza, perché dal punto di vista medico andrebbe compreso cosa devono affrontare queste donne per la fecondazione assistita. Un giudice non si fa carico di queste emozioni, non si fa carico della sofferenza, non si fa carico del travaglio, non si fa carico di tutti i passaggi che una donna deve fare per arrivare a questo. Non si cura del desiderio, non si cura della passione, dell'impegno che metterebbe questa famiglia, questa coppia nell'avere un figlio. No, perché una legge imposta da una religione monoteistica gli vieta questo. E di fronte a molte leggi che andrebbero applicate, a molte leggi che avrebbero bisogno di trovare qualcuno che le esegua, qualcuno che le concretizzi, qualcuno che le mette in atto, questo giudice è stato velocissimo nell'applicare una legge che andava contro l'interesse dei singoli. Ma ricordatevi che quando si introduce in un sistema giuridico, in una normativa, qualcosa del genere, significa chiaramente che tutta la società ne corre un pericolo. E il fatto stesso che un avvocato, come un politico come Carlo Taormina, arrivi al punto di scrivere della gravità del fatto che il Papa, la Chiesa Cattolica, si intrometta nel nostro Stato, significa che il livello di chi ha gli strumenti giuridici, gli strumenti informativi, per comprendere la cosa, perché appunto non possiamo negare che Carlo Taormina abbia una cultura giuridica molto forte, significa che la cosa è grave. Ma pensate che lui stesso dice: non voglio giungere alla irriverenza di ricondurre la discriminazione religiosa proclamata dal Papa o dal Cardinal Bifi nella fattispecie di reato previsto dalle leggi che ho ricordato, ma dal punto di vista ideologico, se non c'è nulla di più grave di un'armata guerra di religione, il divieto di matrimoni misti e la chiusura delle frontiere per impedire il contatto tra cattolici e islamici non sono poca cosa. E pensate, appunto, dice: le nostre leggi, le nostre filosofie non possono condividere questi argomenti. Un uomo di legge che ha la preparazione forense dice: le nostre leggi e le nostre filosofie non possono condividere questi argomenti. Lascio a voi non solo le parole di me o di Claudio dette a questa Radiogamma 5, sono le parole scritte da un avvocato, da un deputato conosciuto. E io ve le ripeto, di fronte a quello che dice il Papa, dice: le nostre leggi e le nostre filosofie non possono condividere questi argomenti. Quando lui dice: devono essere le dinamiche interpersonali e le sinergie sociali a determinare mutamenti progressivi fino all'individuazione del punto di equilibrio. Lui lo dice, non è un Dio creatore, lo traduco come lo traduciamo noi pagani, non è una legge esterna, non è un pontefice, non è un santo, non è un profeta che regola la società, non è la visione profetica, sono i singoli. Lui dice: devono essere le dinamiche interpersonali, significa che io come uomo mi confronto, discuto, mi arrabbio, litigo, conosco, dibatto con un'altra persona. Devono essere le dinamiche interpersonali e le sinergie sociali, significa che la nostra cultura, l'ambiente, la società, i paesi, i gruppi devono manifestare, devono trovare una sinergia. Sinergia significa che la somma delle tue forze dà un valore superiore alla somma soltanto aritmetica del valore. E dice: le sinergie sociali a determinare mutamenti, cioè, nel senso che solo le persone, solo la cultura, solo la nostra esistenza è quella che deve essere metro di misura della società. E queste sono parole importanti, perché appunto avvengono da un uomo di legge e vengono anche appunto da un politico, e che, come vediamo, non tutti i politici sono disposti a farsi arruolare in qualche guerra santa. E questo qua è una cosa molto importante, proprio perché io penso che ormai in molte parti si cominci a percepire la sensibilità verso quello che c'è nella nostra società, nella nostra cultura. Si comincia a richiamarsi alla responsabilità individuale, alla responsabilità dei singoli, ma anche alla responsabilità delle comunità. E logicamente noi pagani facciamo un salto ulteriore, diciamo: ma perché noi ci troviamo dopo, e voglio rimanere con la quinta dell'inizio, Federico Moro dice: 2000 anni fa nel Veneto esisteva una cultura in cui le donne erano libere, in cui la società era libera, in cui le persone sentivano la voce della Dea, in cui le persone erano la voce della Dea, in cui la Dea comunicava con tutti, in cui la Dea non deteneva una verità, ma insegnava a scrivere, cioè insegnava a comunicare, in cui le sacerdotesse impegnavano il loro tempo e il loro tempio a insegnare alle persone a scrivere, cioè a comunicare. Pensate quanto è importante. E voglio anche ricordare come il fatto che partendo appunto dal libro di Federico Moro, La voce della Dea, dei ragazzi, degli anziani, la famosa Gioventù Padavina, sconfigga chi vuole distruggere questo tempio. E lo sconfigga proprio perché c'è un senso di appartenenza. Noi sappiamo che queste persone l'hanno fatto perché la loro visione religiosa era una visione che non contemplava la sottomissione, la rinuncia, ma contemplava una visione guerriera e contemplava una visione di comunità, contemplava anche il senso di appartenenza a un luogo, cioè noi pagani parliamo del genio del luogo. Il genio del luogo è sempre presente, è sempre attivo. Ogni aspetto, ogni angolo della nostra terra, del nostro pianeta, ha la sua valenza, il suo genio del luogo. Questo genio del luogo ha una sua volontà, ha una sua dinamica, ha un modo di trovarsi con le persone. Noi per 2000 anni ci siamo trovati proprio a essere sommersi, cancellati. Qualcuno ha cercato di riorganizzarci, di contaminarci. Ma questo genio del luogo non può essere contaminato. La nostra psiche, il nostro inconscio non può essere contaminato. Di conseguenza, la nostra visione religiosa significa che ci leghiamo al mondo. Religione non è, nel paganesimo, sottomissione, non è accettazione passiva, non è una cosa critica. Nel paganesimo, religione significa ricollegarsi, ricongiungersi, rimanere in collegamento, legare assieme alle cose. Noi sappiamo che il mondo non è fatto di atomi, noi sappiamo che il mondo è molteplice, sappiamo che il mondo è legato, gli atomi sono la base della materia, ma le cose si aggregano, le cose prendono una forma, le cose hanno una sostanza, le cose hanno una sensibilità e di conseguenza noi come uomini dobbiamo coltivare questa sensibilità. Tutti gli oggetti intorno a noi hanno una sensibilità, hanno un modo di comunicare e noi dobbiamo essere partecipi, dobbiamo sentire i nostri luoghi. Ma ricordiamoci che anche quando noi ci dimentichiamo della nostra terra, dei nostri monti, dei nostri fiumi, quando ci dimentichiamo del nostro cielo, questi archetipi, questi geni del luogo continuano ad agire. Il monoteismo li ha ricoperti, ha cercato di cancellarli, li ha nascosti, li ha camuffati, ha cercato di ucciderli, ma questi non possono essere uccisi perché appartengono solo alla vita e di conseguenza torneranno sempre. Il monoteismo può avere una vittoria iniziale, ma sarà destinato alla sconfitta perché il monoteismo va contro la vita. Il paganesimo è la vita e la vita non in maniera astratta, ma la vita vissuta, la vita è fatta dei contatti, dei confronti, di conoscenze, di viaggi, di percorsi. E di conseguenza noi pagani diciamo sempre: noi non cerchiamo la conversione, noi non cerchiamo di convertire qualcuno al paganesimo. Noi come pagani abbiamo la nostra sensibilità, abbiamo percepito il richiamo del mondo, la sensibilità del mondo e facciamo un richiamo agli altri di osservare questo mondo, di percepirlo, di seguirlo, di sentirlo. Noi non diciamo come si deve sentire perché ognuno ha la propria sensibilità, ha il proprio contatto, è proprio il punto di congiunzione col mondo, è proprio il punto in cui può vedere le cose. Noi diciamo abbiamo dei sensi e questi sensi ci permettono di comprendere, di conoscere, di frequentare, di interagire col mondo, perché il mondo non è statico, non è inanimato, tutto quello che ci circonda è pieno di divinità. Noi abbiamo infinite divinità che ci sono attorno, abbiamo divinità che nascono, che muoiono con noi, abbiamo divinità che ci sono attorno. Logicamente queste divinità vanno sempre comprese. E questo nel paganesimo è religione. Io mi lego al mondo, io mi lego all'ambiente in cui vivo, mi vivo con le mie montagne, con i miei fiumi, con i miei prati, con la mia città, perché anche la città ha un'anima, con le mie case, perché la casa ha un'anima. L'architettura non è una manifestazione casuale. L'architettura è la forma con cui l'uomo trasforma la materia e cerca di adattarla all'ambiente. Di conseguenza la sensibilità per il luogo, la sensibilità per il genio del luogo è sempre presente. E per questo punto è importante che noi, come pagani, a noi ci piace questo termine, ma non è necessario che un'altra persona se lo definisca, è un problema solo comunicativo, in quanto quel monoteismo c'è stato il bisogno di definire questo, di quantificarlo, di limitarlo, di dare uno spazio, dargli una profondità, di dargli un contenitore. Noi pagani diciamo: imparate a essere sensibili, imparate a toccare il mondo e percepire il mondo, queste cose noi non le possiamo insegnare, non le vogliamo insegnare, noi non deteniamo nessuna verità, noi non abbiamo nessuna verità da proporre, noi abbiamo soltanto l'invito alle persone di camminare con noi, di fianco a noi. Non è detto che noi percorreremo sempre la stessa strada o la strada sia unica. Infinite sono le vie, infinite sono i percorsi. Noi non andiamo a raccontare qual è il nostro obiettivo, qual è il nostro orizzonte. Noi non cerchiamo di porre fine al nostro viaggio, al nostro camminare, al nostro percepire. Noi diciamo la vita è dinamica, di conseguenza la vita si ferma solo con la morte. Una volta che c'è la morte, il problema è altro, il problema è diverso. Ma noi insegniamo e vogliamo, chiediamo di vivere, noi diciamo imparate a vivere, imparate a riconoscere la vostra divinità, imparate ad aver fiducia nei vostri sensi, nella vostra conoscenza, nella vostra esperienza. Sì, pronto?
Sì, Giampaolo.
Ciao.
Ciao. Indefiniti li chiamo io gli insiemi. Non c'è una forma, un limite, non, è senza limite. Lo spazio che io amo è indefinito, è fluttuante, è vivo, non è fermo, non ha confini, penso io, sai.
Sì, ma infatti l'indefinito è sempre così, perché non puoi mai quantificarlo.
Certo.
Appena tu cerchi di misurarlo, sicuramente scopri
perfetto.
Un altro aspetto.
Non sarebbe perfetto
esatto.
Se noi potessimo definirlo, dargli una definizione, è solo presunzione.
Sì, è un arbitrio nostro, è un arbitrio, è un arbitrio.
Certo, siamo all'unisono in questo senso.
Ciao. Ciao. Sì, difatti l'errore è sempre quello di voler quantificare e misurare le cose. E noi diciamo sempre le cose non possono essere misurate. È inutile che noi ci poniamo in rapporto con le cose, con il mondo, con l'ambiente, con le persone, nel volerle misurare, cioè nel volerle giudicare. Perché non è questo l'approccio giusto. Perché per quante cose noi potremmo cercare di stabilire, per quanti paletti, per quanti metri, per quante misure, per quanti lati noi andremo a disporre, avremo sempre una nuova prospettiva, avremo sempre un nuovo orizzonte, avremo sempre una nuova strada, avremo sempre un nuovo fronte, avremo sempre un nuovo fiume, avremo sempre un qualcosa che va al di fuori della nostra definizione. La definizione è una cosa arbitraria, è una cosa che noi leghiamo soltanto alla nostra logica, ma noi sappiamo che la logica è un modo di affrontare la realtà, è il modo più facile a cui siamo più abituati, a cui siamo più legati, a cui siamo più vincolati, ma in realtà esistono infiniti modi per approcciarsi alla realtà, esiste appunto quello del sentimento, quello del pathos, quello dell'anima, e di conseguenza quando si parla di questo sono cose che vanno al di là delle descrizioni artificiali che si possono fare. Le descrizioni servono perché le forme sono importanti, perché noi viviamo in un mondo di forme, noi siamo una forma. La forma è una propria bellezza, difatti la ricerca della bellezza è una cosa fondamentale nella nostra esistenza. Il capire, l'osservare le cose, l'errore sarebbe giudicarle, l'errore sarebbe voler stabilire un metro, fare un concorso di bellezza, dire questa cosa è più bella dell'altra. Questo è un errore, perché vorrebbe dirsi mettersi al centro di una piramide e cominciare a giudicare. Ma noi non possiamo essere al vertice della piramide, noi siamo alla base della piramide. E se noi alziamo la nostra vista verso il vertice della piramide, un vertice che non esiste, ci perdiamo l'orizzonte che abbiamo attorno. Soltanto guardando il nostro orizzonte noi ci renderemo conto che c'è sempre un nuovo orizzonte, che c'è sempre un nuovo obiettivo, che c'è sempre qualcosa di nuovo da raggiungere. Non esiste la cosa statica. Sei pronto?
Merda umana.
Avete sentito? Questo ascoltatore si è sentito sconvolto da questo fatto, dal fatto di dirgli che non assomiglia al suo Dio creatore, al monoteismo, gli ha provocato questo. Ma lui stesso si è definito, perché non si è presentato, e ha usato il termine merda umana. E difatti lui è un escremento del suo Dio, difatti il suo Dio porta soltanto a coprire di questo rifiuto del nostro corpo tutto il mondo. E il fatto che lui intervenga in questa maniera dimostra anche come sono diverse le sensibilità, ma dimostra anche come il fatto che io ho cercato di dire come io sento la necessità di rapportarmi al mondo. Se questa persona non ha questa sensibilità, benissimo se la tenga, ma non aveva bisogno di chiamare, non aveva bisogno di farsi sentire, poteva benissimo ascoltare Radio Maria, eppure è stato qui ad ascoltare, è intervenuto e l'unica sua capacità è stata quella, neanche quella di presentarsi, neanche chiedere, neanche dire niente, ha riattaccato subito. E queste sono le persone che si sono sottomesse al messaggio criminale di Gesù Cristo, colui che ha sempre minacciato gli altri, che li ha sempre offesi, che li ha sempre oltraggiati, che li ha sempre considerati dei peccatori, delle persone indegne, delle persone che non adoravano abbastanza, delle persone che non si temevano abbastanza. E come vedete, non possiamo soltanto parlare di principi, come pagani ci troviamo nella condizione di dover combattere, perché con simili persone che non hanno sensibilità, che non hanno capacità di dialogo, come ci si può affrontare? Logicamente queste persone, finché si limitano a fare una telefonata, va bene, la può anche lasciare fare, poveracci, sono così messi male che facciamo quasi un'opera di carità a lasciare che simili elementi si possano esprimere. D'altronde il loro fallimento esistenziale è così grande, così profondo, che è veramente sconvolgente. Sentire persone che sono in condizione così disagiata, si può dire, va bene, poveraccio, parla, di quello che riesce a dire, se riesce a dire qualcosa. Però è un pericolo per la società. Sì, pronto?
Sì, Francesco, ancora scusa da Paolo. C'è la prova dell'indefinito del caos.
Sì.
C'è anche quello, perché io credo al caos.
Sì.
Il
caos c'è, non ho bisogno di essere creduto.
È indefinito il caos, c'è tutto nel caos, non manca niente nel caos. Vero?
Sì, ma infatti il caos è la base di
questa
tutto.
Questa è la dimostrazione, veramente. Ciao Francesco.
Ciao Giampaolo.
Sì, beh, d'altronde a me il tema del caos è sempre un tema che mi è molto caro. D'altronde noi viviamo in un mondo che è caotico, ma il fatto che sia caotico molte volte si interpreta come qualcosa di negativo. In realtà è dal caos che sorgono le cose, è dal caos che viene fuori l'imprevedibilità. Il mondo è caotico proprio perché non vuole essere ricondotto a un'unica legge, a un'unica dimensione, a un unico valore. E soltanto sfuggendo ad ogni regola, ad ogni logica, ad ogni principio, buttando fuori le cose più strane, rivendica il fatto di dire: voi non potete pensare che esista un Dio creatore, che esista un qualcosa che abbia modellato l'universo. L'universo è pieno di divinità e queste divinità possono agire assieme o contro di loro o possono scontrarsi, ma tutto è nel caos e le cose emergono dal caos. Non c'è un inizio, non c'è una fine. Esiste un qualcosa in cui nel caos delle coscienze, delle volontà prendono forma, rivendicano la propria forma, si manifestano, si separano dal caos, emergono dal caos. Ma il caos è la base di tutto, nel senso che il caos permette di mescolare le cose, ma che anche le cose vengono a trovarsi. Perché non possiamo pensare di creare delle regole di confronto, di contatto con le altre cose, perché esiste sempre un'energia vitale che deve mescolarsi, che deve fluire. Noi siamo in un mondo appunto in cui le cose fluiscono, le cui cose sono vibrazione, le cui cose sono in movimento. E qual è il migliore movimento se non quello del caos, in cui nessuno ha una legge e tutti si trovano immersi e tutti possono venire in contatto in maniera caotica e imprevista con molte cose, e d'altronde il caos è la base della nostra civiltà. Già gli antichi proprio hanno questo concetto, è dal caos che viene l'ordine, per questo è fondamentale. E d'altronde però è anche una cosa fondamentale capire che se esiste il caos non esiste un Dio creatore che disponga le cose come vuole. Nel caos ogni cosa ha la sua volontà, agisce, si manifesta e si realizza. Ogni cosa ha la sua volontà. Se siamo all'interno di un mondo molteplice, di un pluriverso, siamo all'interno di una realtà in cui infinite divinità, molti dei, agiscono, si incrociano, creano legami, si separano e nascono nuove divinità. Perché il monoteismo ci ha convinti, diciamo così, che esista un inizio e che esista una fine. In realtà non esiste nessun inizio, non esiste nessuna fine. Esiste un percorso, esiste un viaggio, esiste una conoscenza, ma questo viaggio non ha fine, non ha limite, non ha una percorrenza. Non c'è il casello d'ingresso e non c'è il casello d'uscita. Noi siamo sempre all'interno di un viaggio continuo e in questo viaggio continuo nuove cose emergono, nuove cose salgono, nuove cose si vedono, nuove cose si percepiscono. E questo punto è importante proprio ricordare che noi viviamo nel caos. Benissimo, beh, sono già le 19:51, abbiamo ancora pochi minuti. Allora, io voglio ricordare un'altra cosa, un altro appuntamento che è importante. Il 19 di giugno, che è sabato, a Jesolo, al Bosco Sacro, ci sarà il rituale del solstizio d'estate. È un rituale religioso, chi vuole partecipare tramite i soliti sistemi, telefono, email e così via, può richiedere. Ripeto, appunto, questo al contrario delle conferenze, è un rituale religioso, perciò chi partecipa deve essere conscio di quello che avviene, di quello che è importante, del significato della cosa. Nulla toglie che persone che vogliono partecipare, basta si facciano vivi, così ci conosciamo e spieghiamo anche un attimino le cose. Non è una forma di selezione, ma perché siccome abbiamo bisogno anche di spiegare quali sono le intenzioni, gli scopi di questo rituale, di spiegarli, di farli conoscere con le persone. Perciò appunto per chi ha voglia, chi ha interesse, il 19 di giugno a Jesolo del Bosco Sacro ci sarà il rituale del solstizio. Ricordo appunto che il 10 di giugno, giovedì prossimo, dalle 15 alle 16:30, l'amico Claudio Simeoni sarà di ritorno dal Congresso Mondiale delle Religioni Etiche nel Bucer e ci terrà appunto una relazione, un'informazione, si racconterà come è andato questo congresso. Ricordo appunto che l'amico Claudio ad Atene terrà anche una relazione a nome della Federazione Pagana. Nella sera del sempre 10 giugno, giovedì, dalle 19 alle 20 in questa fascia oraria, avremo Federico Moro che ci parlerà, ci introdurrà e illustrerà il suo libro La Voce della Dea. La Voce della Dea è stato già presentato anche a Sandrigo, alla Biblioteca Comunale, la conferenza organizzata dal nostro amico Silvano Lorenzoni. È stata una bella conferenza in cui appunto Federico Moro ha dato molti elementi, molte cose belle e significative. Io penso che ascoltare Federico Moro che ci parlerà della voce della Dea, di questa della Dea Reitia, degli antichi Veneti, di questa lotta fatta nel 313 avanti Cristo dei Veneti per difendersi dall'assalto dei Celti e degli Spartani, sarà una bella esperienza, anche perché Federico Moro è un autore capace, è un bravo scrittore, è un bravo conferenziere e ha una sensibilità notevole. Perciò io invito tutti, per quelli che si vogliono trovare preparati appunto per la sera del 10 giugno, a recuperarsi il suo libro La Voce della Dea, Federico Moro l'autore, la casa editrice è Helvetia, che è la casa editrice appunto di Venezia, perciò è una casa non distante, non dovrebbe essere difficile riuscire a recuperarla, avere delle informazioni e avere delle coordinate su questa opera. Perciò appunto ci sarà la possibilità anche appunto di sentire l'approccio alla nostra terra, ai nostri avi, al nostro antico Veneto, da parte di un autore che profondamente ha studiato la nostra cultura. E lui stesso appunto vi parlerà di come era differente la civiltà degli antichi Veneti rispetto alla civiltà contemporanea e di come erano caratteristici nel loro richiamo al politeismo i Veneti. Difatti, il termine politeismo l'ha usato anche l'amico Federico Moro per presentare il suo libro sempre a Sandrigo. Perciò anche sarà un'occasione di sentire una voce diversa. E poi ricordiamo sempre che col passare del tempo noi confidiamo quanto prima di riuscire a far rappresentare, e le prospettive sono veramente interessanti, l'opera di Mauro Quatrina, Sesso, Streghe e Belzebù, 2000 anni di intolleranza. Sarebbe appunto una telefonata, spero che sia velocissima.
Sì, pronto?
Sì, ciao, ascolta, sono Giancarlo.
Ciao.
Un'informazione, una cosa, se puoi dirmela una cosa rapida.
Sì.
Che differenza c'è tra superstizione e religione?
Superstizione praticamente è una paura, un retaggio di un qualcosa che non si comprende. Religione è la capacità di legarsi al mondo. Io parlo nel senso pagano, eh?
Sì.
Superstizione è un ricordo di qualcosa di ancestrale, di cui non si ha più la conoscenza, la percezione, di cui si teme perché non si conosce.
Però può anche essere che una religione derivi da una superstizione.
Ma tutto può iniziare da tutto e tutto può finire in tutto. Cioè nel senso che non esiste un inizio e una fine, ma si può partire anche da un gioco. Alcune religioni possono nascere anche da un gioco.
Ho capito. Va bene.
Ciao,
grazie. Ciao.
Sì, il termine superstizione ha una valenza negativa nel senso della nostra cultura. Però superstizione significa sempre avere la paura, temere un qualcosa che non si conosce più. quando si è capace di comprendere il mondo, la superstizione sparisce. La superstizione è proprio sempre un qualcuno che non ha gli strumenti adeguati per comprendere il mondo e avere la conoscenza sufficienza. Certo che quando una religione non insegna più a percepire il mondo, noi ricordavamo come le sacerdotesse a est della Dea Reitia insegnavano a scrivere, cosa che il monoteismo non ha mai fatto, perché ha sempre invocato la bellezza dei poveri di spirito e di conoscenza, ha sempre predicato l'ignoranza, proprio perché voleva creare la superstizione, e la superstizione appunto è sempre qualcosa che annienta le coscienze e le persone. Io ricordo appunto che la trasmissione dalle 15 alle 16.30 è già disponibile su internet all'interno dei gruppi Paganesimo. Vi mando la pubblicità, vi saluto e ci sentiamo giovedì. Giovedì appunto c'è Claudio che farà la relazione sul congresso mondiale delle regioni Eden tenuto ad Atene, e la sera dalle ore 19 alle ore 20 ci sarà Federico Moro che si parlerà del suo libro La voce della Dea. Stefano è arrivato, è impaziente di trasmettere, ha un sacco di cose da dirvi, un sacco di musica da farvi ascoltare, io vi lascio con lui.